Siamo arrivati a un punto cruciale, direi, del nostro percorso sul tema della misericordia di Dio quest'anno. Dopo aver visto che cos'è la misericordia, dopo aver visto che cos'è il peccato e che cos'è il perdono nella Bibbia, dopo aver riflettuto su Gesù, misericordia del Padre, ecco che questa volta vogliamo invece vedere che cosa Gesù dice della misericordia. Dicevamo la volta scorsa che tutta la vita di Gesù fu misericordia, la sua incarnazione, passione, morte, risurrezione, i suoi gesti, le sue azioni, i suoi atteggiamenti, ma anche tutte le sue parole furono un evangelo di misericordia. E allora meditiamo oggi su quelle tre parabole che per eccellenza sono state definite il Vangelo della misericordia. Come ricordava Don Stefano prima, al capitolo 15 del Vangelo, Luca presenta tre parabole che sono state chiamate il Vangelo nel Vangelo, perché davvero sono il cuore di tutta la rivelazione cristiana. Vedete come comincia? Comincia con questo annuncio scandaloso che si avvicinavano a Gesù i peccatori e i pubblicani per ascoltarlo. Il comportamento di Gesù è scandaloso agli occhi del perbenismo puritano, moralistico del suo tempo, perché Gesù accoglie, si intrattiene, parla con quella che allora era definita la feccia dell'umanità, cioè quelli che erano al suo tempo condannati, evitati, vilipesi, violati e anche odiati, diventano i privilegiati del suo Vangelo. E se state attenti, il verbo è all'imperfetto. Si avvicinavano, cioè era un comportamento abituale che pubblicani e peccatori fossero presso Gesù per ascoltarlo. E questo è ovviamente motivo di scandalo per i suoi avversari, i quali dicono: costui riceve i peccatori e mangia con loro. È un comportamento che irrita i giusti di tutti i tempi, pensate a tutte le opposizioni che il nostro buon Papa Francesco si trova a vivere anche all'interno della Chiesa, perché è giudicato troppo aperto, troppo misericordioso, troppo vicino alle persone più lontane. Tanto più che secondo la tradizione ebraica, da un peccatore bisognava tenere una distanza di almeno 2 metri. Bisognava evitarli, non era possibile contattarli neanche per cercare di convertirli. E inoltre bisognava pregare Dio che distruggesse i peccatori. Se poi proprio un peccatore voleva convertirsi, doveva farlo a prezzo di dure penitenze, di voti, di osservanze. Doveva in qualche modo pagare per le colpe commesse. E i farisei erano sempre preoccupati che Dio non fosse sufficientemente duro, sufficientemente inflessibile verso gli empi. Era quindi inaccettabile per loro il comportamento misericordioso di Gesù, che annuncia invece un Dio Padre tutto contento, che altro non anela che il ritorno dei figli perduti. E allora ecco il disprezzo verso Gesù. Vedete, evitano persino di nominarlo, costui, non dicono neanche il suo nome. Già qui ci sarebbe una riflessione da fare. Come mai a noi spesso non si avvicinano i peccatori e i pubblicani? Forse perché siamo anche noi un po' come i farisei. Se ci vedessero tutti buoni, misericordiosi, umili, sereni, forse i peccatori si sentirebbero più attratti anche da noi, dalla nostra Chiesa. Invece noi, non di rado, noi facciamo gli scandalizzati, giudichiamo, condanniamo. Qui c'è una netta contrapposizione. Da una parte abbiamo i pubblicani e i peccatori, dall'altra gli scribi e i farisei. Pubblicani e peccatori si avvicinavano, erano in cammino verso Gesù. Gli altri invece sono fermi nella loro concezione tradizionale, nella loro concezione statica. I primi ascoltano le parole di Gesù, i secondi mormorano. Voi sapete, il grande peccato di Israele già al tempo dell'Esodo è la mormorazione, il brontolare contro Dio. I primi hanno bisogno della parola del Signore, i secondi invece lo accusano, lo giudicano. I primi si rallegrano della lieta novella, i farisei invece si chiudono nella loro tradizione. I peccatori si lasciano riconciliare con Cristo, i farisei ne rifiutano il messaggio innovatore. Ma non solo Gesù accoglie i peccatori, Gesù addirittura mangia con loro. Guardate che questo problema è un problema che fu drammatico per la prima Chiesa. Voi sapete che una delle lacerazioni più importanti nella prima comunità cristiana fu se era possibile o no condividere la mensa con i pagani. Fu uno scontro feroce tra gli etnico-cristiani, cioè i cristiani provenienti dal paganesimo, no? E gli ebreo-cristiani, i giudeo-cristiani, i quali invece, secondo la tradizione di Mosè, non potevano avvicinare i peccatori perché avrebbero contratto con essi l'impurità, la famosa impurità cultuale che ti rendeva poi inidoneo per accedere alla preghiera, per accedere al culto. Mangiare era una cosa assolutamente grave, perché dovete sapere come mangiavano gli antichi, cioè non abbiate l'idea dell'ultima cena del Leonardo o del Tintoretto. Ecco, gli antichi mangiavano in un unico piatto comune da cui tutti intingevano. E mi è capitato qualche mese fa di guardare in TV, era ottobre-novembre, c'era una trasmissione gastronomica sulla fiera nazionale del couscous in Sicilia, no? E spiegavano i vari tipi di couscous e alla fine lo chef diceva: e poi, secondo la tradizione orientale, serveremo le tavolate con un unico piatto da cui tutti intingeranno e non nei singoli piatti. Cioè, tuttora in Oriente si mangia così. Ecco, che cosa voleva dire allora mangiare con uno? Voleva dire che se uno degli invitati al pasto era una persona infetta, la sua infezione si trasmetteva al piatto e tutto il piatto diventava infetto e quindi tutti contraevano questa infezione. Quindi se uno dei commensali era un peccatore, la sua impurità contagiava tutti gli altri. Vedete, siamo qui a una rivoluzione copernicana. In tutte le religioni gli uomini offrono dei sacrifici per essere graditi a Dio, per essere accolti dalla loro divinità. Gesù invece non richiede sacrifici, non richiede penitenze, richiede soltanto che noi incontriamo Lui, accogliamo Lui. È Lui che ci purifica, è Lui che ci santifica, è Lui che ci mette in relazione con Lui e con il Padre. Gesù ogni giorno continua a mangiare con noi peccatori nell'Eucaristia. Quali che siano le nostre colpe, Egli ogni giorno vuole semplicemente che noi mangiamo da Lui il pane e il vino. Sono questo pane e questo vino che ci trasformano, che ci fanno da lontani vicini, da peccatori giustificati, da schiavi figli. Papa Francesco ha detto: le tre parabole della misericordia, pecora smarrita, moneta perduta e parabola, vedremo, del cosiddetto figlio prodigo, parlano della gioia di Dio. Dio è gioioso. E qual è la gioia di Dio, dice il Papa? La gioia di Dio è perdonare, la gioia di Dio è perdonare. Qui c'è tutto il Vangelo, qui c'è tutto il Vangelo, c'è tutto il cristianesimo. Difatti, se state attenti, la prima parabola termina dicendo: ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. La seconda ha come finale: c'è più gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Nella terza il Padre comanda: facciamo festa perché questo figlio era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato. Anzi, nella conclusione del racconto si dirà: bisognava fare festa, ed è il verbo proprio del dovere, la necessità della festa. Allora il grande tema del capitolo 15 di Luca non è la conversione. Il grande tema del capitolo 15 di Luca è la gioia di Dio. Per 8 volte si parla della gioia di Dio. Il discorso di questa parabola, quindi, non è un discorso morale, è un discorso teologico. Queste non sono parabole che parlano del pentimento dell'uomo. Queste parabole raccontano che c'è un Dio gioioso, che c'è un Dio allegro. Viene rottamata l'idea iniqua e tossica di un Dio severo e accigliato che attende i peccatori per punirli, e viene presentata invece l'idea di un Dio allegro, di un Dio festante che vuole riabbracciare tutti i suoi figli perduti. E allora la lieta novella, l'Evangelo, non riguarda i cammini di pentimento dell'uomo, riguarda questa novità di Dio che cerca il peccatore, che vuole riportarlo a sé, che esulta per una relazione riallacciata con lui. Da un punto di vista esegetico non ci sono tre parabole, ma ce ne sono due. Una parabola modulata al maschile e al femminile, il pastore che perde la pecora, la donna che perde la moneta. E una seconda parabola, quella cosiddetta del figlio prodigo. Anche da un punto di vista lessicale è così, perché se vedete al versetto 3 c'è scritto: Gesù disse loro questa parabola, a cui segue il ritrovamento della pecora da parte del pastore e il ritrovamento della moneta da parte della donna. Addirittura se le mettete in sinossi, cioè su due colonne parallele, vedete che quasi quasi corrispondono versetto a versetto. Poi invece il racconto del figlio prodigo è introdotto autonomamente da "e poi diceva", quindi è una seconda parabola. Allora, prima parabola. Si comincia al maschile col tema del pastore. Voi sapete che il tema del Dio pastore è uno dei temi classici dell'Antico Testamento. Dio è il pastore buono che si oppone invece ai capi del popolo che sono cattivi pastori, che altro non cercano che i loro interessi, che il loro comodo, che anziché servire il gregge si servono del gregge per i loro affari. È interessante notare che questa parabola è raccontata anche da Matteo, ma Matteo la pone in un altro contesto. Matteo lo pone in un discorso ecclesiale in cui non insiste sulla gioia del ritrovamento, ma sulle responsabilità dei pastori. Tant'è vero che Matteo non parla di pecore perdute, ma di pecore smarrite. C'è una differenza, no? La pecora che si è perduta e invece la pecora che il pastore ha smarrito. Capite? I due verbi, i due aggettivi greci sono diversi. Uno è apolesai, sono io che mi perdo, no? L'altro è planomenoi, cioè sono io che ti ho smarrita, che non sono stato attento. Allora il racconto di Matteo è un invito alla comunità ecclesiale e in particolarmente ai suoi responsabili, ai suoi pastori, perché non smarriscano nessuno e vadano alla ricerca delle eventuali pecore smarrite. Invece in Luca il tema, vi ho detto, è teologico, cioè si esprime la gioia di Dio nel ritrovare la pecora. E vedete questo pastore, versetto 5, che prende questa pecora e se la mette in spalla tutto contento. Notate bene, mettersi in spalla una pecora non è una roba da poco, perché una pecora pesa un quintale, non è che pesi 20 kg come un agnellino, cioè la pecora è un bestione. Per di più qui si tratta di un animale ferito, sporco, sicuramente irrequieto. Ma l'azione posta al centro della parabola lucana è questa gioia del pastore che è tutto contento perché recupera questa pecora. E siamo qui di fronte, altre volte vi ho detto, quando leggete la Bibbia dovete sempre avere in mente la possibilità del genere letterario del paradosso, cioè che si dicano delle cose assolutamente fuori della logica comune. Difatti Gesù fa una domanda provocatoria. Chi di voi, versetti 3-4, se a 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? La risposta è col cavolo. Cioè, ne ho 99, me le tengo preziose 99, non abbandono le 99 per andare alla ricerca di una. Noi non avremmo fatto così. Perché rischiare 99 pecore per andare alla ricerca di una sola? Tra l'altro, chi di voi fa economia mi insegna che una corretta impostazione economica prevede sempre gli scarti di produzione, insomma, no? Quasi inevitabili. Ecco, qui una pecora testarda, una pecora disobbediente, una pecora desiderosa di autonomia o semplicemente tentata da chissà quali altri pascoli, o semplicemente una pecora distratta, si perde. Il pastore, per andare a cercarla, abbandona quelle poverette 99 pecore che invece erano a lui obbedienti, remissive, contente di stare con lui. Guardate che troverete sempre qualche commentatore che dice che queste pecore il pastore le avrà lasciate in un ovile sicuro o le avrà affidate ad un altro pastore. Ma guardate che il testo non dice così. Anzi, i verbi che vengono usati qui nel testo greco sono i verbi proprio dell'abbandono. In Luca è cataleipe, in Matteo afese. Non si specifica nessuna misura di protezione per le 99. Anzi, in Matteo vengono abbandonate sui monti e in Luca, peggio ancora, nel deserto. Cioè esposte alla voracità dei lupi, dei briganti, dei leoni, dei ladri. Secondo la logica umana, le 99 pecore hanno tutte le ragioni per lamentarsi. Come si lamenterà, poi vedremo, il fratello maggiore della parabola del figlio prodigo. Quando la gente sentiva questa parabola, diceva: non è giusta la reazione del pastore. Non è giusto abbandonare 99 che, poverette, magari si hanno fatto un mazzo così per cercare di seguirlo, per andare dietro a questa qui smarrita. Anche il finale della parabola è fuori dalla logica. Così vi dico, c'è più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti. Ma porca miseria, come può Dio essere più contento di un peccatore che ritorna a lui che di 99 giusti che ogni giorno cercano di seguirlo, magari con fatica, magari con scelte anche dure, magari a prezzo di sforzi, di sacrifici? Ma vedete, siamo di fronte al genere paradossale, che è tipico soprattutto dei Vangeli. Il genere proprio, cioè, si presenta una situazione talora persino assurda per stressare alcuni concetti. E qui quali sono questi concetti? Primo, ciascuno di noi è preziosissimo agli occhi di Dio. Ciascuno di noi è la gioia di Dio. Io ripeto spesso quel versetto che mi emoziona così tanto, Isaia 62,5: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco, ciascuno di noi è la gioia di Dio. Dio ogni mattina si alza soddisfatto e si frega le mani perché esiste Stefano, Paola, Carlo, Chicca, Luigi, Francesca. Ecco, ciascuno di noi è la gioia di Dio. Gesù dirà: il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Ecco, Dio ama ciascuno di noi in maniera individuale, come se non esistesse nessun altro, e per questo continuamente ci cerca, continuamente ci conquista, continuamente ci seduce. E semmai questo Dio, come ogni papà, ha una predilezione per il figlio più debole, più fragile, più piccolo, per chi sbaglia. Gesù dice: infatti il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Secondo, noi siamo continuamente cercati da Dio. Non siamo noi che cerchiamo Dio, è Dio che continuamente ricerca noi. Dio chiama Gerusalemme, Isaia 52, ricercata, città non abbandonata. Quando Adamo ed Eva compiono il primo peccato, è Dio che va a cercarli e dice: Adamo, dove sei? È Dio che chiama Abramo, è Dio che chiama Mosè, è Dio l'amante del Cantico dei Cantici che ricerca l'amata. È Dio che dice, Efesini 1, ci ha scelti prima della creazione del mondo, ciascuno di noi. È Dio che sta alla porta e bussa, come si conclude l'Apocalisse, per entrare e cenare con noi. Vedete sempre il segno di questa intimità. È Dio che è Gesù che chiama gli apostoli, che chiama per nome la Maddalena che lo ha scambiato per il giardiniere, che si rivela ai discepoli di Emmaus. Ecco, l'iniziativa è sempre di Dio. Dice Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 4: noi lo amiamo perché egli ci ha amato per primi. Vi do delle infarinature, perché capite, ognuno di questi versetti andrebbe ben approfondito, ma vogliamo poi dare spazio alla nostra riflessione, al dibattito comune. Secondo racconto, quello della moneta perduta e ritrovata, riprende le tematiche della pecora smarrita, ma con alcune sottolineature. Primo, mentre il protagonista della prima parte della parabola, quella maschile, era un ricco possidente, perché possedere 100 pecore non è cosa da poco, la protagonista della parabola modulata al femminile è una povera donna, è una poveretta, che ha perso le sue 10 dracme. La dracma è più o meno la paga giornaliera di un bracciante agricolo, quindi è la paga di 10 giorni. Ma questa donna è disperata, e ricerca. Ecco, questo è un grande tema nel Vangelo, che a volte sono i poveri i migliori ricercatori del Regno di Dio. È la grande esperienza dell'Esodo. Mai Israele ha avuto una relazione stretta con Dio come quando era nel deserto, come quando mancava di tutto, no? Come quando non aveva altro pensiero che di dipendere dalla provvidenza di Dio. Non per niente gli ebrei continuano ogni anno a festeggiare Sukkot, la festa delle capanne, in cui vivono in frasche per una settimana, sotto le frasche, per ricordare le tende d'Egitto, le tende dell'Esodo, cioè il momento di particolare intimità con Dio. Se voi andate nelle case ebree anche di Torino, vedete che nei cortili si fanno delle piccole capannucce di frasche dove gli ebrei vanno a passare qualche ora al giorno in preghiera e in meditazione per ricordare che è stato un momento della povertà in cui non si erano ancora urbanizzati, ma vivevano sotto le tende, no? Il momento della massima relazione con Dio. C'è anche però una sottolineatura ecclesiologica. Se la donna, invece di cercare con cura, avesse spazzato via tutto, avesse buttato fuori da casa tutto, non avrebbe più ritrovato le sue monete. Ecco, l'invito è alla Chiesa, alle comunità, ad avere pazienza, a non spazzare fuori nessuno, a non escludere nessuno, a non buttare fuori nessuno. Solo così potremo trovare il tesoro della conversione di tutti, il ritorno al regno, il ritorno alla vita comunitaria. Guai a tagliare fuori qualcuno dai nostri cammini ecclesiali. Seconda parabola. La parabola che una volta si diceva del figlio prodigo, ma che secondo me, e secondo credo tantissimi, va chiamata parabola del padre misericordioso. Parabola che è al centro quasi fisico del Vangelo di Luca, al capitolo 15 su 24, è quasi al cuore, ma che in ogni caso è al cuore teologico. Che ci sia un po' di confusione su come chiamare questa parabola, lo si vede anche come l'ha chiamata le tre ultime versioni della Bibbia CEI, perché nel 74 l'ha chiamata il figlio perduto e il figlio fedele, nel 97 finalmente padre misericordioso, l'ultima in me è ritornata figlio perduto e figlio fedele, quella del 2008. Ma qui il protagonista è questo padre, il quale genera alla vita con la sua misericordia questo figlio perduto. Vedremo di nuovo l'uso del verbo della misericordia. Vi ricordate il primissimo incontro? La parola ebraica che esprime la misericordia è reaim, visceri, è l'amore viscerale. Dicevamo, mentre noi occidentali pensiamo con la testa e amiamo col cuore, per gli ebrei si pensa col cuore e si ama visceralmente. Tant'è vero che reaim è il plurale di ream, che è utero. Quindi l'amore di Dio è un amore uterino. Il verbo greco è splanchizomai. Chi fa medicina sa gli organi splagnici, sono sempre richiamati i visceri. Quindi Dio ha un amore viscerale, ha un amore uterino per ciascuno di noi, un amore che ci rigenera. E questo è veramente l'Evangelo, la grande notizia. È stato detto che se anche perdessimo l'intera Bibbia e conservassimo solo il capitolo 15 di Luca, avremmo davvero conservato tutto il grande annuncio di rivelazione di Gesù. Un'altra cosa. Questa parabola è stata sempre letta come un cammino di conversione indicato ai discepoli. Anche questa, secondo me, è una cosa da sfatare, e lo vedremo presto. Perché qui al centro c'è la teologia di San Paolo, è che ieri io e Stoglietese mi hanno detto, ammirabilmente richiamato al Festival di Sanremo, con questo ritornello che stamattina il mio corso biblico su San Marco tutti già cantavano, San Paolo, ebreo, come dice? Ebreo convertito di Tarso, quante lettere hai scritto tu, quante lettere hai scritto tu? Ma è bellissimo, sentite quel ritornello di Elio, è formidabile. San Paolo che cosa dice? Vi ricordate che siamo salvati non per le opere, ma siamo salvati per grazia. Anzi, il nostro Dio, vi ricordate i primi incontri, è il Dio che salva i peccatori, è il Dio che giustifica gli empi. Siamo sempre qui nel campo della follia dell'amore di Dio. Orbene, Luca di San Paolo non solo era un collaboratore, ma era anche un medico personale. Vi ricordate? Nelle lettere ai Galati Paolo lo chiama il mio caro medico. Allora, questa parabola riporta al centro quella grande problematica della prima comunità cristiana che trovava difficoltà nella sua parte giudeo-cristiana, che fosse annunciata ai pagani una salvezza che non passava più attraverso l'osservanza dei 613 precetti della legge, ma che passava soltanto attraverso la misericordia di Dio, attraverso la grazia della redenzione in Gesù Cristo. Questa fu la vera grande crisi della prima comunità cristiana, no? Che si esprime, lo vedete negli Atti degli Apostoli, in un contraddittorio feroce tra i giudei convertiti al cristianesimo, che facevano capo a Pietro e Giacomo, e i pagani convertiti a Gesù, che facevano capo invece a Paolo e a Barnaba. Questa diatriba sfocia nel cosiddetto Concilio di Gerusalemme, in cui in qualche misura viene accettata la tesi paolina della salvezza solo per grazia, si pongono solo alcune piccole limitazioni che non siano di scandalo per i giudei, ma si dice sì, non siamo più salvati per le opere, ma per la misericordia infinita di Dio. Che però questo fosse un raggiungimento intellettuale, ma non fosse una cosa vissuta in profondità, lo si vede pochi mesi dopo, quando, come dice Paolo nella lettera ai Galati, Pietro ad Antiochia, pur avendo prima firmato questo decreto teologico, si rifiuta di mangiare con i pagani. E allora Paolo gli gira nel Cabasisi, per dirla alla Camilleri, va là e gli dice sei un ipocrita, vi ricordate? Insulta il primo Papa, gli dice dell'ipocrita perché non riesce a passare da una religiosità fatta di prescrizioni, fatta di decreti, a una fede di misericordia in cui Dio salva gratuitamente tutti, ebrei e pagani, buoni e cattivi, giusti e peccatori. Allora, in questo quarto d'ora, analizziamo rapidamente la dinamica di questa parabola. Innanzitutto, il figlio minore, secondo il diritto ebraico, non ha diritto di pretendere l'eredità prima della morte del padre. Al massimo può avere l'usufrutto. Vi cito tra le tante cose, Siracide 33, che diceva, finché vivi e c'è respiro in te, non abbandonarti in potere di nessuno. È meglio che i figli ti preghino che non rivolgerti tu alle loro mani. Quando finiranno i giorni della tua vita, al momento della tua morte, solo allora assegna la tua eredità. Allora, chiedendo, come vedete al versetto 12, di avere la parte del patrimonio che mi spetta, il figlio minore auspica la morte del padre. Ne richiede la vita. Questo lo deduciamo non soltanto dalla conoscenza di questa legislazione ebraica, ma dall'analisi del testo greco, perché il patrimonio, la parola greca è usia, e voi sapete che usia è il participio presente femminile, per chi ha fatto greco, del verbo eimi, il verbo dell'esistenza. Quindi dammi la parte della tua esistenza che mi spetta. E tant'è vero che la risposta del versetto 12 è una risposta che le nostre Bibbie traducono male, perché egli spartì loro ton bion, bios, la sua vita. Quindi è un padre che veramente dà la vita per i figli. Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Il padre poteva legalmente rifiutare la richiesta dei figli, era nel suo diritto, ma il padre gli dà la sua stessa vita, la sua stessa vita. E il ragazzo emigrò per un paese lontano. Guardate, questo significa che non abbandona soltanto il padre, abbandona anche la religione dei padri. Va in un mondo di pagani, va in un mondo di idolatri. Sant'Agostino diceva, va nella regio dissimilitudinis, cioè nella regione dove non c'è più la somiglianza con Dio, c'è la dissomiglianza da Dio. Certamente l'atteggiamento di questo padre è sconcertante. A una logica elementare può apparire addirittura incosciente. Rifiuta persino di indagare sui progetti del figlio, sulle intenzioni. Forse se nostro figlio ci avesse fatto questa richiesta, gli avremmo chiesto: ma perché lo fai? Ma che intenzioni hai? Ma che progetti hai? E se alla fine volevamo cedere, magari gli avremmo detto: va bene, te ne vai, ma ricordati che per me tu ormai non esisti più, guai a te se un giorno cercherai di tornare, la vedi questa porta, se ne esci non ne entrerai. E invece qui il padre della parabola sembra fino uno stupidotto, no? Non fa nessuna minaccia, eppure vedremo che alla fine sarà questa bontà estrema, incosciente, che apre il cuore del figlio al ritorno. Guardate che questo padre è Dio, Io capisco che vi sto dicendo un sacco di cose, perché un occhio ce l'ha voi e uno all'orologio, ma è il grande problema di perché Dio non interviene. Quante volte ci poniamo la domanda: perché Signore non intervieni? Non ci ami? Non ti importa che ci perdiamo? Non ti importa che ti perdiamo? Sono i misteri del dono di Dio, del dono della libertà. Dio sapeva che avremmo potuto sperperare questo dono, eppure ci ha creati liberi, non per finta, ma sul serio. Dunque deve lasciarci anche peccare, deve lasciarci anche sprecare i suoi doni, perché Dio è un padre, ma non è paternalista. E questo figlio comincia un cammino di abiezione. Quando ebbe speso tutto, versetto 14, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Questo ragazzo non ha più niente, questo ragazzo non è più niente. Ormai si trova nell'indigenza, è nessuno. E allora, dice il testo, e collete, si incollò a uno dei cittadini di quella regione, cioè si unisce a un pagano, diventa anche lui un pagano, diventa anche lui uno straniero. Ma c'è di più: da padrone diventa servo, e per di più pascola i porci, che sono gli animali impuri per eccellenza nel mondo ebraico. Quindi si copre di impurità cultuale, e alla fine lo troviamo a razzolare nel fango con i porci per contendere loro le carrube. È diventato una bestia tra le bestie. Lontano dalla casa del padre ha perso ogni dignità, ha perso tutto se stesso. Tant'è vero che al versetto 17 si dice: allora rientrò in se stesso. Vuol dire che prima era alienato completamente, aveva perso ogni dignità. Allora si ricordò della casa del padre e si ricordò che a casa di papà anche i servi stavano meglio di lui. Partì e si incamminò verso suo padre. Guardate, il figlio ritorna perché si ricorda che a casa di papà stavano bene tutti, anche i servi, anche i subordinati, c'era pane per tutti, c'era festa, c'era allegria. E allora decide: Anastas, essendomi alzato, andrò da mio padre. È il verbo della resurrezione, anistemi, risorgere. Anche anche il padre userà lo stesso verbo al versetto 24. Questo mio figlio era morto ed è risuscitato, anezesen. Tornare al padre è risorgere. E la resurrezione è proprio la partecipazione a questa vita piena del padre. Ma perché decide di tornare? Mica perché si è pentito. Lo dice chiaramente il versetto 17. Io qui muoio di fame. Qui c'è tutta una simbologia, La famosa teologia delle due vie di cui abbiamo spesso parlato. Lontano da Dio, che è la fonte della vita, che è la fonte della pienezza, si sperimenta la morte, la dissoluzione, l'autodistruzione. Ecco, la nostra fame si sazia solo in Dio. Ma qui il discorso che ci viene presentato è ancora una volta un discorso paradossale, perché il figlio prende una decisione di comodo, non dettata da una conversione, ma dal fatto che a casa di papà mangiano bene tutti, anche i servi. Io qui muoio di fame. Vedete, questo è un brano che ci viene sempre presentato nei ritiri, prima delle confessioni o in quaresima, per descrivere un cammino di conversione. Ma in realtà qui il tema non è la conversione. Il figlio non pensa al padre e al suo dolore, non è pentito di ciò che ha fatto, delle conseguenze che ha provocato, ma di fronte a tutte le porte chiuse vede ancora una volta solo una porta aperta, che è quella del padre. Ha preso coscienza che non avrà altro futuro che la morte. Il momento della conversione è ancora lontano e allora decide in qualche misura di sfruttare ancora una volta il padre, e di tornare perché ha fame. E allora qui abbiamo questa scena stupenda. Il figlio ha perso ogni diritto, sa che al massimo potrà essere riassunto come servo, ma quando era ancora lontano, versetto 20, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Allora qui ci sono alcune pennellate che sono stupende. Pensate a questo padre che passava probabilmente le giornate su nel tettuccio della casa, nel terrazzo di queste case al primo piano, massimo due piani, come erano le case ebree, no? A scrutare l'orizzonte. E ancora lontano il padre lo vide. Il padre che ogni momento scruta l'orizzonte aspettando che arrivi. E quando lo vede gli corse incontro, te lo vedi che fa di corsa le scale e che si mette a correre. Questo è un gesto terribile per gli ebrei. Perché mettersi a correre per un padre, per un capo famiglia, per un capo clan, per un capo tribù, è perdere la propria dignità. Un dignitario mai si mette a correre. Avete mai visto Mattarella correre o Papa Francesco, poveretto, è anche male a un piede, ma un dignitario correre. Ma soprattutto nel mondo orientale, no? Come diceva Siracide, l'andatura dell'uomo rivela quello che è. Chi cammina in fretta sbaglia, Proverbi 19. Cioè, quest'uomo non ha paura di perdere la sua onorabilità. Ma c'è di più. Quando arriva il figlio, gli si getta addosso, gli si butta addosso. Il figlio è impuro. Il figlio è un guardiano di porci. Il padre non solo ha perso la sua onorabilità mettendosi a correre, ma perde anche la sua purezza cultuale. Non potrà più pregare, non potrà più andare al tempio, perché ha abbracciato un guardiano di porci, perché ha preso l'impurità. Qui certamente c'è un discorso teologico di un Dio, come dicevamo nel primo incontro, che non fa la divinità offesa nel proprio onore, ma un Dio che non esita a disonorarsi per noi. È il Dio che non esita a morire crocifisso per noi, come un malfattore scomunicato fuori della porta. Paolo, nei suoi paradossi dell'incarnazione, dice tra l'altro: Dio che era il perfetto, che era il benedetto, si è fatto per noi maledizione. Addirittura dice si è fatto per noi peccato, si è fatto per noi carne, eh? Usa tutti i termini per esprimere questa paradossalità dell'amore di Dio. E il figlio, certo, si è preparato una formuletta di pentimento, no? Padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non son più degno di essere chiamato tuo figlio, alt! Il padre non vuole neanche sentire la parola servo, lo stoppa prima. Il padre non capisce più nulla della gioia, non la lascia finire, non vuole neanche che cerchi di abbozzare delle scuse, ma subito i baci, gli abbracci, le lacrime. E poi chiama i servi a fare festa, è impazzito di gioia. Questo figlio era morto, è risuscitato, era perduto ed è stato ritrovato. È mio figlio, mio figlio. Bellissimo questo. Vi dicevo la volta scorsa che qui abbiamo davvero la rivelazione che Dio non si offende mai. Che dire che i nostri peccati sono un'offesa a Dio è una cosa assurda. Perché Dio ama. E chi ama non si sente mai offeso dall'amato. Ecco perché, vi dicevo, nella Bibbia c'è questo paradosso. Dio non chiede mai che noi gli chiediamo perdono, perché lui non si sente mai offeso da noi. Ci ama talmente tanto che desidera la nostra gioia, che desidera la nostra felicità. Dicevamo due volte fa, il peccato non è un'offesa a Dio. Chi ne frega Dio di quel che, dal punto di vista della legge, di quel che facciamo? Il peccato è un dispiacere a Dio perché le strade che lui ci indica sono le nostre strade di felicità, di realizzazione. Vi ricordate il discorso del peccato mancare il bersaglio? Allora Dio è scontento se io manco il bersaglio. Gli dispiace per me, non gli dispiace per lui. È scontento per me che non trovo la mia pienezza, la mia felicità, la mia realizzazione. Questo Dio che non chiede, che non ci chiede mai di chiedergli perdono, al massimo chiede la conversione, che è un'altra cosa, che capiamo che quello che lui ci propone è la nostra felicità, questo sì, e che al massimo chiede sì, che ci chiediamo perdono tra di noi, questo ci tiene, come ogni papà che ci tiene che i figli vadano d'accordo, che non litighino, e se hanno litigato che si riconcilino, ecco, vedete. Scrive un grande teologo che Maggi, se è vero che mai Gesù invita a chiedere perdono a Dio, insistentemente invita gli uomini a chiedere perdono gli uni agli altri. Gesù mai invita i peccatori a chiedere perdono a Dio, perché Dio mai perdona, perché mai si sente offeso. Credo che dobbiamo arrivare a superare questa idea del Dio offeso. È un'altra immagine da rottamare, ma pensare invece a un Dio che ci ama, che ci indica strade di felicità e di realizzazione e che se mai dispiaciuto che noi non viviamo questa pienezza che è vivere con Lui, di Lui e per Lui. Seguono quindi tre azioni che sono assolutamente stupefacenti. Noi ci passiamo spesso sopra con grande velocità. Ma avvengono qui tre gesti che sono di una valenza incredibile. Primo gesto, viene data a questo giovane che è tornato stolen tempoten, la stola prima, il vestito più bello. Quando voi nella Bibbia sentite parlare di vestiti, drizzate le antenne perché c'è sempre un significato sotto. Qualcuno ha parlato addirittura di teologia del vestito, dal fatto che per esempio Adamo ed Eva erano nudi e non ne avevano vergogna, ma una volta peccato si scoprono nudi, fino a Gesù spogliato delle vesti sulla croce, o il significato delle vesti sacerdotali, delle vesti regali o delle vesti bianche che sono sempre segno delle apparizioni del divino, eccetera. Qui viene dato al figlio il vestito più bello. Allora, il vestito più bello, in termine tecnico, è la stola prima, stolen tempoten, che indicava quell'abito che il re concedeva a qualche suo ministro, a qualche suo alto funzionario, in segno di sommo onore. Vi cito due esempi nella Bibbia, quando il faraone riabilita Giuseppe, non San Giuseppe, il famoso Giuseppe figlio di Giacobbe, quello che era stato venduto dai fratelli, quando lo riabilita, dice il testo, lo rivestì con abiti di lino finissimo, Genesi 41. Quando il re Assuero vuole onorare Mardocheo, che lo ha salvato da una congiura, che cosa fa? Gli dà una veste regale di porpora viola e di lino bianco con un manto di bisso e di porpora rossa. Quindi è quasi un'investitura regale. Ma la cosa più terribile, più sconcertante, è che gli venga messo l'anello al dito. Perché l'anello, per l'antichità, non era un monile, come voi che avete dei begli anelli, eccetera, eccetera, ma era il sigillo. Voi sapete che tutti gli atti amministrativi venivano marchiati dal tuo sigillo. Se voi andate al museo egizio o qualunque museo dell'antichità, romano, greco, etrusco, vedete che questi anelli avevano delle sculture e raffiguravano certi segni, certi ideogrammi o certe figure con i quali imprimevano la cera lacca lasciando un segno particolare. Quindi dare a uno l'anello era dargli la firma sul conto in banca, era dargli il bancomat a valenza illimitata, era dargli il libretto degli assegni. E notate bene, a uno che ha appena sperperato metà del tuo patrimonio e senza alcuna garanzia. Non è che questo è diventato bravo, ha fatto penitenza, ha fatto un master in economia e dove in poi saprà gestire bene questo. Ma tu cur gli viene data la responsabilità amministrativa. Allora capite bene, nominato amministratore delegato, capite come a quell'altro gli girino tre volte, all'altro fratello. Perché se gli andrà bene, l'altro fratello si troverà ad ereditare un quarto del patrimonio iniziale. Mi seguite? È stato diviso a metà, arriva questo fratello, gli ridai la firma in conto in banca, se ti va bene all'altro gli tocca solo un quarto. Quindi è chiaro che l'altro fratello protesterà. Ma vedete, anche qui siamo di fronte al paradosso di questo Dio che è quasi incosciente, che ci dà sempre fiducia, qualunque siano i nostri peccati. Noi non sappiamo se il giorno dopo questo figlio appena tornato non scappi di nuovo, magari questa volta non con metà del patrimonio, ma visto che ha il sigillo, con tutta l'altra metà, quindi con tutto il patrimonio del padre. Ma è Dio che ci dà fiducia sempre, anche quando non gli offriamo garanzie. Terzo, gli mise i sandali ai piedi. Allora qui potrei farvi una serata sulla teologia dei sandali. Tra l'altro un ortopedico tedesco, sono citato anche su un libro in Germania, un ortopedico tedesco che sta scrivendo un libro su i piedi nella letteratura, mi ha chiesto un lavoro su i piedi nella Bibbia e io gliel'ho mandato e questo mi manderà, cioè questo so che poi voleva addirittura pagarmi, ma figurati mai, comunque compaio come suo consulente sui piedi della Bibbia. Piedi, scarpe, sandali. Ci si toglieva il sandalo nel momento del dolore, li si rimetteva nel momento della gioia. I sandali indicavano il rango, perché solo i padroni giravano calzati, i servi giravano a piedi nudi. Il sandalo indica il possesso, perché è simbolo della proprietà della terra calpestata. Ma il sandalo, pensate all'episodio per esempio in questo senso del parente di Ruth, no? Quando è lui che avrebbe i diritti sull'eredità di Ruth e invece rinuncia e dà il suo sandalo a Boaz, acquista il mio diritto di riscatto, si tolse il sandalo e glielo diede, no? Ruth 4:7-8. Ma soprattutto, secondo la legge del Levirato, non so se vi ricordate questa strana legge, poiché in Israele tutti dovevano avere sempre la stessa terra, se una donna restava vedova senza figli, era obbligo del cognato prenderla in sposa, metterla incinta e il figlio che lei avesse avuto veniva considerato figlio del marito defunto. proprio perché ci fosse sempre la stessa successione a livello della terra. Chi rifiutava di prendere in moglie la cognata veniva pubblicamente scalzato, cioè gli si toglieva il sandalo, tant'è vero che la sua famiglia veniva chiamata in Israele la famiglia dello scalzato, Deuteronomio 25:7-10. In altre parole, dare il sandalo significava l'adozione legale, cioè il segno di un'adozione legale era dare il proprio sandalo a un altro. Allora vedete, questo, con questi tre gesti, questo figlio scapestrato è stato fatto padrone e signore della tenuta e dei beni, l'abito, amministratore delegato dell'azienda, con piena firma e possibilità di spesa, il sigillo. E adesso viene anche adottato legalmente, cioè si va al di là del diritto di filiazione naturale. C'è una nuova genere di filiazione in base ad un gesto di adozione formale. Quindi diventa l'erede ufficiale, non tanto per diritto di nascita, ma per una precisa scelta del padre. Tra l'altro era il secondogenito, era il più piccolo, quindi nella mentalità ebraica non gli toccava la primogenitura con quel che succede. Il figlio prete si trovava nei campi, sapete, presbiteros, che vuol dire vecchio, è più vecchio, sapete che la parola presbitero vuol dire anziano, da cui deriva la parola prete, perché anticamente erano gli anziani che amministravano e regolavano le comunità cristiane. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze e orghiste, si arrabbiò, ma la frase... Potete anche pensare all'altro verbo che viene sempre più facile da dire, perché in ebraico è proprio l'ira in quel senso, lì proprio vai di fuori completamente. Ecco, intanto qualcuno ha notato come spesso le persone di chiesa e l'allegria siano incompatibili. Questa è una cosa triste, che le persone religiose spesso abbiano una faccia seria, tutta la loro vita è uno sforzo per meritare l'amore di Dio. E invece qui siamo in un clima di festa, il vero credente è colui che sa far festa. Comunque questo figlio presbitero, questo figlio anziano, no? Dai commentatori è stato in genere massacrato. Vi dico cosa dice di lui Don Mazzolari, che pure era un uomo di larghe vedute, che dice: il fratello maggiore è una legione di demoni sotto nomi diversi. È l'infingardo della parabola dei talenti, è il fariseo del tempio, è il servo spietato che prende per il collo il conservo, è uno schiavo nella casa della libertà. Ma io non credo. È ben comprensibile la reazione di questo figlio maggiore, il quale non solo è arrabbiato per la festa che si sta preparando per questo fratello che ha sperperato metà del patrimonio, ma soprattutto che vede il restante capitale ora diviso in due, e sempre che gli vada bene, a lui ormai tocca solo più un quarto dei beni iniziali. Se facesse ricorso a qualunque tribunale civile, mi sono informato con Stefano prima, mi ha assicurato che vincerebbe la causa, perché gli toccherebbe la legittima, no? Come si dice. Qui invece lì non arriva alla legittima, perché gli arriva soltanto un quarto. Ma vedete, è sempre la logica che Dio è ingiusto. E abbiamo già detto altre volte, l'ingiustizia di Dio, che Dio non ragiona secondo i nostri canoni di giustizia, perché l'amore non è mai giusto. L'amore non è, no, non premia e non castiga, ma come dice Paolo, tutto copre, tutto spera, tutto crede, tutto sopporta. E il figlio maggiore non riesce a capire questa dimensione del padre, non riesce ad uscire dalla logica della giustizia. Vedete, non nomina mai il fratello minore, gli dice: questo tuo figlio, come quando due genitori litigano sui figli, che non dicono nostro figlio, tuo figlio ha fatto, no? Ecco, il padre invece cerca sempre di riportarlo a rapporti di fraternità. Se vedete, dice: tuo fratello, mentre il figlio minore è entrato nella casa paterna, il fratello maggiore ne resta fuori. Ha detto Papa Francesco: giudichiamo anche Dio perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, condannarli a morte invece di perdonare. Quando facciamo così, rischiamo di rimanere però fuori dalla casa del Padre. Ma questo Padre è modello d'amore anche verso il figlio perbenista, anche verso il figlio giustizialista. Il Padre allora uscì a pregarlo, prima di tutto uscì, fa lui il primo passo, gli va incontro, cerca il dialogo. E questo Padre, che non aveva fatto nessun discorso al figlio minore quando se n'era voluto andare via, ora invece, vedete, paracaleo, lo pregava, è il verbo della preghiera, si inginocchia davanti a questo figlio perbenista, no? E il figlio invece rimprovera il padre: io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con gli amici. Ecco, qui i commentatori si sono sbizzarriti su tante cose, no? Qualcuno dice che questo è tipico delle persone religiose che sono immature, infantili e incapaci di autonomia e hanno sempre bisogno di un padre a cui riferirsi. Ma io credo che la cosa brutta di questo fratello è che anche lui il problema sia lo stesso del primo: mangiare. Il figlio era tornato perché aveva fame e voleva mangiare, e questo protesta perché non ha mai mangiato un capretto con gli amici. Cioè, vedete, entrambi hanno una mentalità da servi, non hanno una mentalità da figli. Entrambi preferiscono una religione mercantile, no? In cui pensiamo di dovere, che se facciamo delle, se siamo bravi, se siamo pii, se preghiamo, Dio deve farci delle grazie, vedete. Inoltre il figlio accusa il fratello di aver divorato gli averi con le prostitute. Ma come faceva a saperlo? Chi glielo ha detto? Non se ne è mai parlato, ma è tipico di coloro che si ritengono giusti di accusare gli altri di ogni nefandezza. Ecco, povero figlio, non ha capito nulla, non si è accorto che era in casa del padre, voleva un capretto per fare la festa per conto suo e non aveva capito che la casa del padre era una casa di festa permanente insieme. Ecco, qui siamo al cuore della parabola. Quando Dio dice: figlio, non hai ancora capito che essendo tu mio figlio, ogni cosa mia è tua? Vedete la grande difficoltà di passare da un Dio che non è giudice, che non è avversario, ma che è padre e che quindi condivide tutto con i suoi figli. Ogni cosa del padre è nostra. Noi possediamo il mondo in Dio. Finale. Finale in sospeso. Luca lascia in sospeso il finale di questa parabola. Non ci dice se il fratello maggiore alla fine si sia convinto, sia entrato in casa anche lui, abbia fatto la pace con l'altro fratello, si sia riconciliato, o se invece se ne sia rimasto fuori sdegnosamente, magari correndo subito dai magistrati a far causa contro il padre, per denunciare il padre. Perché Luca lascia in sospeso questa parabola? Forse perché vuole ricordare a tutti noi che ciascuno di noi può essere sia il figlio dissoluto e peccatore che questo fratello giustizialista che non lascia spazio alla misericordia di Dio. O forse perché vuole ricordare che in noi ci sono tutte e due queste dimensioni. Siamo a volte dei peccatori, siamo schiacciati dalle nostre colpe, ma poi siamo sempre pronti a giudicare gli altri, a sentirci migliori degli altri, a condannare gli altri con intransigenza. Ecco, credo che queste tre parabole, soprattutto l'ultima, ci invitino davvero a cambiare l'idea che abbiamo di Dio. Dio non è un controllore esoso e vendicativo, ma Dio è una casa accogliente, dove c'è grande musica, dove c'è grande festa, dove c'è grande danze. Ha scritto Paolo Curtaz: un padre che lascia andare il figlio anche se sa che si farà del male, l'avreste lasciato andare? Un padre che scruta l'orizzonte ogni giorno, un padre che non rinfaccia nulla, non gli chiede ragione dei soldi spesi, che non accusa, ma che abbraccia, che smorza le accuse, non le vuole, che restituisce dignità, che fa festa. un padre ingiusto, esagerato, che ama un figlio che gli augurava la morte. Un padre che esce a pregare lo stizzito fratello maggiore, che tenta di giustificarsi. Un padre che accetta la libertà dei figli, che pazienta, che indica, che stimola. Dunque, Dio è così? Fino a qui? Così tanto? Sì, amici, Dio è questo e non altro. Dio è così e non diversamente. Ed è questo il Dio da raccontare nuovamente. Perché di prodigo, di esagerato, qui c'è solo il padre. Molto bello questo. La chiama alla fine la parabola del padre prodigo. Ecco, ha detto Papa Francesco, ognuno di noi è quella pecora smarrita, quella moneta perduta. Ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità e ha perso tutto. Ma Dio è un padre paziente che ci aspetta sempre e il suo cuore è in festa per ogni figlio che ritorna. È in festa perché Dio è gioia. Ecco, io credo che se in questo cammino dell'anno della misericordia riusciremo davvero a distruggere questa immagine del Dio che chiede, che esige, che giudica, per avere l'idea di un Dio gioioso che altro non attende che coccolarci con le sue braccia, avremo capito davvero il cuore del cristianesimo. Dice 19. 10-19.